What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Ciao a tutti e benvenuti a questo piacevole fuori programma, nel senso che a sorpresa abbiamo qui con noi Karin Tidbeck, autrice di Hamaca, l'ultimo nato in casa Safari Editore, quindi abbiamo un'autrice svedese con un editore friulano per il secondo anno che ci viene a trovare qui a Strani Mondi. E ma io direi bando alle ciance, cominciamo subito con l'intervista, diciamo, con questa chiacchierata di mezz'ora che abbiamo. E qui con noi è presente anche Cristina Pascotto, che è l'editrice e traduttrice del libro. Ok, allora Karin, innanzitutto ti chiedo una breve presentazione di te come autrice e del tuo libro.
Ok, so take this one. Okay. Hi, thank you for having me. I am from Stockholm in Sweden. I live in Malmö, where I work as a writer, translator, and creative writing teacher. I also work in a library. And I've been publishing fiction since 2010 in English and 2005 in Swedish. And Hamaca is my first novel. It's the third book I've published. There are two books published so far in English. And Hamaca is about a colony on a world where humans have colonized. It's a world where language literally rules reality, and it's about what happens to a society that has to survive in such a world.
Okay. Allora, in Hamaca.
Devo tradurre o sono
sì,
non serve? Non servo?
No,
sì, no, ma se non servo va benissimo. Dovete solo dirmelo. Sì, ok.
Sì, io scusa, sono partito.
No, certo, no, ma a volte non serve in questo caso. Bene, dunque, sono Karin Tidbeck, sono una scrittrice svedese, lavoro anche come traduttrice e attualmente lavoro anche in una biblioteca. I miei libri sono pubblicati in inglese dal 2010 e in svedese dal 2005. Amatka è il mio primo romanzo e presto uscirà il mio terzo libro, c'è anche una raccolta di racconti. Amatka è un libro che è ambientato in un ambiente estremamente ostile, in un modo che non conosciamo, ed è un libro che parla della potenza del linguaggio e che cosa come dire, prospetta la possibilità di quello che potrebbe accadere se il mondo fosse effettivamente dominato dall'uso del linguaggio.
Il linguaggio è un concetto centrale in Amatka. È la tematica centrale fondamentalmente. E io trovo una continuità con quello che è il discorso sul linguaggio che fa Ursula Le Guin in Terra Mare. Anche in quel caso c'è un'accezione del linguaggio come qualcosa di che ha un forte potere sulla realtà. Io credo che ci sia una continuità, ma non sia la stessa riflessione, quindi cercavo di capire qual è la riflessione sul linguaggio in Amatka e qual è la continuità con Ursula Le Guin, come è stata portata avanti questa riflessione.
I think it's difficult for me as a writer to analyze my own work and to say what the similarities and the differences are between me and Ursula Le Guin. But I've read her work for a very long time, and she has taught me a lot about how to say difficult things in very simple ways, and also how she has shown me many things and how to think about reality, about gender, about social structures, about basically how we function as humans. But it's hard to say where we diverge and what we have in common, because that's really for a literary critic to say. That's all I can say about that.
Okay.
Dunque, per me è veramente molto difficile analizzare a questo livello di profondità il mio lavoro. Posso dire che conosco molto bene le sue opere, posso dire che mi ha insegnato molto su cosa significhi essere umano, mi ha insegnato moltissimo cosa significhi, come sia possibile raccontare una storia molto difficile in modo molto semplice, mi ha insegnato cosa significhi parlare di gender. Quindi per me è molto difficile come scrittrice dire quali sono i punti in cui le nostre storie si incontrano e poi divergono. Penso che questo sia più il mestiere di un critico letterario.
Allora, una scelta, diciamo questa cosa è un'informazione di backstage, c'è una scelta molto particolare che Karin ha compiuto, che è stata quella di autotradursi in inglese per l'edizione inglese del romanzo. Romanzo originariamente è stato scritto nella sua lingua madre, che è lo svedese, e solo successivamente, quando c'è stata la possibilità di pubblicarlo in inglese, si è autotradotta. A questo punto sarebbe interessante dire due parole su queste cose e capire perché.
When the book was translated in Swedish, it sold very poorly because the publisher didn't really market the book very well, and they also had no interest in trying to sell the Swedish original abroad. So I realized that no one else is going to translate this book, and I wanted to have a wider readership. I want to get out there and have non-Swedish readers. So I figured that might as well be me, which was a monumental task because I'm not a trained translator. Everything I know I have learned through reading and talking to people and writing. So I translated the book once, and then I took some help from a professional translator, since this was my first work, who helped me clean up the language. Then we sold it to, me and my agent managed to sell it to Vintage Books, and they gave it an editorial treatment, because the Swedish original wasn't very heavily editorially edited. So we got a new treatment, and that was the finished product, which is why Christina translated Amatke from English rather than Swedish, because it's not quite the same book. And I would like to think that the English version is actually better than the Swedish version.
Also because Christina can't speak Swedish.
Yeah, that wouldn't be me.
Okay. Dunque, questa è la storia. Sostanzialmente il libro in Svezia non ha avuto un grande riscontro di pubblico, perché il mio editore non era particolarmente interessato a posizionare in un certo modo questo libro. Quindi sostanzialmente io mi sono trovata sola con il compito di conquistarmi un nuovo pubblico. Quindi ero l'unica persona su cui potessi contare. Quindi ho detto bene, e allora cosa faccio? Lo traduco io stessa. Ovviamente era un compito monumentale, perché io non ero una traduttrice professionista. La mia conoscenza dell'inglese era attraverso i miei studi, ma anche attraverso gli incontri con le persone, quello che io leggevo in inglese. Quindi ho fatto una prima bozza e poi mi sono affidata a un traduttore professionista. A questo punto siamo riusciti a vendere i diritti alla Vintage Books, dove il libro ha avuto una seconda revisione a livello di editing, perché prima non, questo passaggio non c'era stato. E quindi con questa nuova versione, che io definisco l'ultima, è stata sostanzialmente quella che ha dato la forma che voi la forma nella quale voi conoscete Amatka. Quindi è questo il motivo per cui io ho tradotto il libro della lingua inglese e non della lingua svedese, e mi piace pensare che questa sia la sua forma migliore.
Ma fermo sempre, se poi avete domande, abbiamo una domanda al pubblico.
Parlo in italiano, eh?
Abbiamo la traduttrice.
Okay. No, perché l'inglese fa pena. Ok, io sono molto curioso di una cosa. In Svezia mi sembra che ci sia un grande movimento di narrativa weird d'horror. Ok, faccio presente, non mi leggo i nomi perché non me li ricordo. Che ha scritto Lasciami entrare, non mi ricordo l'autore.
Lindquist,
che poi ha scritto Il porto. Vabbè, comunque, cioè. So che ci sono molti scrittori horror in Svezia. Per noi la Svezia è il paradiso in terra. Perché c'è questo forte movimento di narrativa weird? Cioè, cosa vi turba del mondo che per noi Italia sarebbe... Cioè, tutti farebbero la firma per essere come in Svezia, credo. Non so se mi sono spiegato.
What about that? Well, the stereotype is that Swedes are depressed, we drink a lot, and we think about death. It's not true. I think it's more a question of what the outside world likes to think about Sweden, because that's what sells. So there is, inside Sweden, in the Swedish market, there's a lot of feel-good novels, there's a lot of romance novels, there's some horror and science fiction and fantasy, but since the outside world is sort of has this idea of the Swedish noir, that's what they want to buy, so that's what sells. So it's sort of like... It's sort of like the way Swedish crime novels have become enormously popular over the latest years. And it's not because we're enormous producers of crime fiction, it's because the rest of the world wants to buy it, because that's the image they have of Sweden. And personally, I blame Ingmar Bergman.
Honestly, what he said also, he said that from Italy, Sweden is seen as a sort of paradise, very very tidy, very clean, where everything works. So the image is we have here from here of Sweden is of a sort of a.
I would translate this first and then this.
Dunque, per quanto riguarda l'immagine che il mondo ha della Svezia, per la domanda era duplice, dunque esiste un'immagine della Svezia piena di svedesi che sono sostanzialmente depressi e ubriachi, che pensano costantemente alla morte. Non è affatto così. In realtà è questa l'immagine che al mondo piace avere della Svezia. E per quanto riguarda il mercato editoriale, ci sono tantissimi libri, di genere, assolutamente non collegato alla science fiction e all'horror, romanzi di tipo sentimentale, commedie. E il fatto che il famoso noir svedese sia diventato così è perché corrisponde precisamente all'immagine che il mondo ha della Svezia, ma non per altro. E io incolpo particolarmente di questo è Ingmar Bergman.
But I got the second question. What you actually asked?
No, it was not a question. It was just I was just making clear what you said, that it's not the that stereotype is not true here.
No.
We haven't got that stereotype. Just okay. Stavo precisando che noi qui non abbiamo questo stereotipo, ma quello appunto invece della Svezia come di un paradiso dove tutto è pulito e tutto funziona.
I think that's really interesting, because according to the USA, Sweden is full of no-go zones and crime and everything is horrible.
Beh, è veramente strano, perché in realtà negli Stati Uniti la Svezia è un posto in cui non andare assolutamente, è pieno di pericoli, crimini, quindi questa cosa mi stupisce parecchio.
Italy is not this.
Allora,
volevo chiedere, completando l'ottima domanda, cioè un altro aspetto della domanda. Io ho l'impressione che, un po' come nel tutto il mondo anglosassone, in Scandinavia, e volevo chiedere se è vera questa mia impressione, se è realistica, si legga di più. Cioè, noi qua in Italia anche le statistiche, le cifre lo dicono, purtroppo la gente legge poco e soprattutto i racconti brevi. Volevo chiedere, secondo me in Scandinavia si legge di più e i racconti brevi fantastici, di genere weird, volevo chiedere se è vera questa mia impressione. Cioè, avete un sistema scolastico, un qualcosa nella vostra società che vi spinge a leggere di più?
Well, I don't know any figures, but I do know that Swedish middle-aged women read more books than anyone else in Sweden, and possibly if Sweden reads more, then Swedish middle-aged women read more books than many other people in the world.
Okay.
We do have a school system where we are forced to read a lot of books. This is true. I don't know what it's like. I don't know what it's like currently, actually. So I'm not sure I have a good answer to that question. I don't know how much Swedes read in comparison to others, to be honest.
Dunque, non sono in possesso di cifre. Quello che posso dire è quello che so, ovvero che le donne svedesi più o meno di mezza età leggono tantissimo, ci sono veramente pochi paragoni con loro. E quello che posso dire del sistema scolastico è che sì, è vero, siamo obbligati a leggere moltissimi libri, però non saprei dire esattamente la percentuale, cioè non potrei dire quanto esattamente siamo, lettori migliori o più assidui rispetto ad altre popolazioni.
Questo qui?
No, quello lo prendo io.
Chiedo scusa, fuori programma nel fuori programma.
Allora, allargando un pochino il focus, mi hai parlato della Svezia, del linguaggio, in generale, qual è la visione che porta avanti questo libro, sia a livello politico che non soltanto, perché qui c'è una particolare scelta di ambientazione, a livello proprio politico, e poi in generale, appunto, per capire qual è l'insight dell'autrice sul mondo, che traspare da questo libro.
Mm. It's very interesting because people keep asking me if this is a political book, and they also tell me that it's a political book. They call it, I've had it called a socialist manifesto, I've had it called an anti-socialist manifesto, I've also had it called a feminist pamphlet, which is interesting. I don't really have a political message when I write. Most of this book is a series of questions from my part. And I'm asking, what is reality like? What are people like in this reality? Is revolution always the right thing to do? What kind of price are we willing to pay to keep a society safe? So I have many, many questions that I'm trying to frame in this book, but I don't have the answers. I think the answers are up to the reader to find out. So I suppose the book is as political as I am, which is, I suppose, very political, but it's not a statement, it's not a pamphlet.
Dunque, questa è una domanda che mi pongono in tanti, e a volte non sembra neanche una domanda. Alcuni mi hanno detto, questo è un manifesto socialista, no, questo non è un manifesto socialista, questo è un libro che parla di femminismo. In realtà io ho voluto affermare qualcosa. Per me questo libro è una serie di domande poste tutte insieme, in fila l'una all'altra. Io qui ho cercato di indagare che cos'è la realtà, quali sono i limiti entro i quali una rivoluzione è accettabile, quanto possiamo sopportare per evitare il disordine. Quindi, insomma, in nessun caso io volevo fare un'affermazione in un senso o in un altro. Quindi credo che il libro sia politico nella misura in cui io sono, mi sento politica, però in nessun caso corrisponde ad una dichiarazione definitiva su un argomento.
Ok, parlando di messaggi politici, mi è venuta in mente anche questa domanda. Non temo di fare uno spoiler se dico che nel libro a un certo punto c'è una relazione omosessuale. Questa cosa in Italia avrebbe, questa scelta in Italia avrebbe avuto un certo tipo di incisività, e in Italia questo sarebbe stata una scelta molto forte. Invece in Svezia com'è? È solo una necessità a livello di caratterizzazione dei personaggi, quindi puramente di scrittura, o c'è invece dietro una scelta di campo, diciamo così?
I didn't sit down and decide that I'm going to write a lesbian novel. It's just that these characters showed up and they wanted to have a relationship with each other, so I let them have it. But there's also, the thing is, in a lot of dystopias, women and queer people are oppressed. They have a terrible time. And I wanted to write a dystopia where you can love everyone and it doesn't really affect your social situation. I wanted to write a dystopia where queer people aren't disenfranchised. So it's a choice I made, but it's not about being queer, it's just about people having a relationship. And in this world, being queer is perfectly fine. Because it didn't make sense to... It made sense because having queer people being oppressed in this society does not make sense. It's a purely utilitarian society, it's a meritocracy, so what matters is what you do, not who you love.
Dunque, in realtà io non ho affatto deciso di sedermi a scrivere un libro che avesse al centro una storia d'amore lesbica. Questa storia a un certo punto è apparsa e ha preso una forma. Io ho assolutamente lasciato che questa fosse la forma, anche perché nei romanzi distopici spessissimo le persone sono oppresse. E in alcun modo a me interessava che i miei protagonisti fossero oppressi dal punto di vista, sessuale. Quindi io ho voluto descrivere una società nella quale il trattamento sessuale fosse solamente una, come dire, una delle loro caratteristiche, sicuramente non la caratteristica definitiva. Quindi un mondo in cui sostanzialmente l'orientamento fosse assolutamente sdoganato, una delle tante cose che caratterizzano una persona. Tra l'altro nel mondo di cui io parlo non avrebbe alcun senso discriminare le persone queer, perché è un mondo che è basato sulla produzione e sulla necessità che la gente lavori. Quindi discriminare un gruppo non permettergli di entrare nella società sarebbe contro gli interessi di questo mondo.
Agganciandoci invece al termine distopia, si fa ultimamente un gran parlare di questo sottogenere letterario, di questo filone della letteratura fantastica. Ora, è soltanto una moda, o si può dire, è derivativo anche, oppure si può dire che finalmente si sia consolidato e possa venire riconosciuto con una sua dignità? Già è difficile far riconoscere al fantastico una dignità, ha un sottofilone, potrebbe essere difficile, tanto che a volte ci si sente dire che, almeno qua in Italia mi sono sentito dire 1984 di Orwell non è fantascienza, semplicemente perché qualcuno non era in grado di accettare il fatto che un libro del genere, considerato un classico sdoganato, fosse fantascienza. Invece la distopia è riuscita a scavarsi un ruolo nella letteratura con la L maiuscola.
Swedish writers have been writing dystopia since the 1940s or 1930s. So in Sweden it's a very, very old genre by itself, and it's classified along with science fiction. So in Swedish literature, dystopias have always been there. They've always had a place in literature. So I'm not sure about the rest of the world, but I suppose that it has become a kind of trend lately. I think it's a way that we speak about our fears, both socially and environmentally. And I think it's a channel that we use to talk about what we fear, but also to imagine these societies and somehow find ways out, how to prevent this from happening, or how to do resistance, how to resist forces like these. So I suppose I would still classify it along with science fiction, because it's still imaginative literature, it's speculative literature. And it's hard to say if it's become more popular, because there's also a wider readership. There are so many people reading right now. So it's hard to say if it's more popular now, or it's because there are just more people in the world reading, and because of social media spreading everything. But like I said, we have been writing sad science fiction for many, many decades.
Dunque, gli scrittori svedesi si occupano di science fiction e di letteratura distopica da moltissimi decadi, dagli anni 40 del secolo scorso. Quindi in un certo senso in Svezia non è assolutamente una cosa, come dire, recente, ha sempre avuto un ruolo di grande dignità. Quello che io posso dire è che sicuramente in questo momento la distopia è qualcosa a cui noi guardiamo per cercare delle risposte alla situazione attuale, come un canale attraverso il quale possiamo elaborare delle modalità di messa in questione e di resistenza contro delle forze che ci sono ostili. Quindi io posso dire che secondo me la distopia appartiene alla science fiction, e quindi all'insieme forse più vasto della speculative fiction, perché si tratta della creazione di scenari immaginari che in qualche modo ci fanno riflettere. Non so dire se è veramente più popolare solo perché più persone la leggano, e se quindi in realtà ci sia una specie di immagine che i grandi media ci incentive ci stanno dando. Quello che sicuramente posso dire è che in Svezia è qualcosa di molto, molto affermato.
Chiudiamo qui perché ci fanno dei segni che abbiamo sforato il tempo, quindi
okay. Se non c'è quello cattivo, nessuno...
Se nessuno ha domande particolari, no, un'ultima domanda dal pubblico, se ce lo permette. Sì.
Non ho letto il libro, ma quello del video linguaggio è il tema centrale.
Sì.
Volevo chiedere a Enzo cosa ti affascina e cosa ti fa paura del linguaggio.
I think what scares me and what fascinates me about language is that it's literally rules reality. We, by speaking about something, we can decide whether something is good or bad. We can decide whether it's normal or abnormal. We can decide whether to see it as a part of society or not a part of society. Language is at the heart of everything, and poetry, songs, literature, all of that can create revolutions, it can create worlds, it can end worlds, and it has. So it's, well, basically it's programming, and programming can be used for everything. You can program language to be a virus, you can program language to be salvation, you can do anything with it. And I think most people, or many people, don't really realize just how powerful it is to be able to describe reality using words.
Dunque, quello che mi spaventa del linguaggio è anche quello che mi affascina, perché noi letteralmente con il nostro linguaggio diamo forma e regoliamo la realtà. Noi solamente attribuendo certe prerogative a qualcosa decidiamo se è giusto, sbagliato, se è normale, se è anormale, se può essere parte della società, se invece deve essere escluso dalla società. Quindi sì, sicuramente il linguaggio è al cuore di ogni cosa. I poeti, i musicisti creano realtà e creano mondi in cui noi crediamo con tutti noi stessi. Il fatto che la lingua possa essere programmata per il bene e per il male, può essere un virus, può essere invece fonte di salvezza, ci possiamo fare praticamente tutto. Quindi io credo che la maggior parte delle persone in realtà non sia particolarmente consapevole del potere creativo e distruttivo della parola.
Io ringrazio il pubblico intervenuto, ringrazio Karen Tidbeck, Cristina Pascotto con noi. Questo è quanto. Trovate il libro allo stand della Conga Edizioni. E grazie di tutto.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
Mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.